Madame Bovary di Gustave Flaubert, letto da Rosario Tronolone.
Emma scese per prima, poi Félicité, Lheureux, un mercante di stoffe che si trovava con loro nella diligenza, una balia, e bisognò svegliare Charles che nel suo angolo era sprofondato nel sonno al cadere del buio. Come il farmacista di Yonville si presentò, porse i suoi omaggi a Madame, i suoi complimenti al dottore, disse quant'era onorato ad aver potuto essere utile e con aria cordiale aggiunse che aveva osato invitarsi da solo e che del resto sua moglie era via. Madame Bovary, entrata nella cucina, s'accostò al camino. Con la punta di due dita si raccolse la gonna all'altezza del ginocchio e, avendola sollevata fino alle caviglie, tese alla fiamma, sopra un cosciotto d'agnello che girava allo spiedo, il piede calzato ad uno stivaletto nero. Il fuoco la rischiarava tutta, penetrando ad una luce cruda la trama del vestito, i pori uniformi della pelle bianca e perfino le sue palpebre dal battito frequente. Un baluginio scarlatto le avvolgeva l'intera figura secondo il capriccio del vento che alitava dalla porta socchiusa. Dall'altro lato del camino un giovane dai capelli biondi la guardava in silenzio. Siccome s'annoiava molto a Yonville, dove era praticante presso il notaio Guillaumin, il signor Léon Dupuis, cliente fisso del Lion d'Or, rinviava il momento d'andare a tavola nella speranza che alla locanda arrivasse qualche viaggiatore con cui passare la serata discorrendo. Fu dunque con gioia che accettò la proposta della padrona di cenare insieme ai nuovi venuti e si passò nella sala grande dove la Le François, in vena di lussi, aveva fatto apparecchiare per quattro. Omé chiese il permesso di tenere in capo il berretto greco, temendo una rinite. Poi, rivolgendosi alla sua vicina, «Madame deve essere piuttosto stanca, vero? Si viene sballottati in modo tremendo nella nostra Hirondelle».
«È vero»,
rispose Emma.
«Ma lo scompiglio mi diverte sempre. Mi piace cambiare luogo».
«È una cosa così squallida, vivere inchiodato sempre nel medesimo posto»,
sospirò Léon.
«Se foste come me»,
disse Charles,
«costretto a star sempre a cavallo».
«Ma»,
rispose Léon rivolgendosi a Madame Bovary,
«non c'è niente di più piacevole, secondo me, quando si può».
«Del resto», diceva lo speziale, «l'esercizio della medicina non è granché faticoso dalle nostre parti. Lo stato delle nostre strade permette infatti l'uso del calesse e siccome i coltivatori sono agiati, di solito pagano bene. Sotto il profilo medico, a parte i soliti casi di enterite, bronchite, affezioni biliari, eccetera, abbiamo qualche febbre intermittente all'epoca».
«Avete almeno qualche passeggiata nei dintorni?»
continuava Madame Bovary, rivolta al giovane.
«Beh, ben poche. Vi è un luogo detto La Pâture, sull'alto della collina, al confine della foresta. Qualche volta la domenica ci vado e me ne sto là con un libro a guardare il tramonto».
«Niente incantevole come i tramonti, io trovo, ma soprattutto arriva il mare».
«Ah, io adoro il mare».
«E poi non vi sembra che la mente veleggi più libera su quella distesa sconfinata e che la contemplazione elevi l'anima e faccia intuire l'infinito, l'ideale?»
«Lo stesso avviene per i paesaggi di montagna. Un mio cugino che l'anno passato viaggiò in Svizzera mi diceva che la poesia dei laghi, l'incanto delle cascate, l'effetto gigantesco dei ghiacciai non possono immaginarsi. Si vedono pini di incredibile altezza lungo i torrenti, capanne sospese sui precipizi e le nubi che si squarciano lasciano vedere a mille piedi sotto immense vallate. Questi spettacoli debbono entusiasmare, disporre alla preghiera e all'estasi. Così io non mi meraviglio che un celebre musicista, per eccitare maggiormente la fantasia, suonava il pianoforte davanti a qualche orizzonte meraviglioso».
«Voi suonate?»
«No, ma amo molto la musica».
«Ah, non dategli retta, Madame Bovary», interruppe Omé, curvandosi sul piatto. «È pura e semplice modestia». «Come, mio caro? L'altro giorno in camera vostra cantavate stupendamente L'Ange Gardien. Vi sentivo dal laboratorio. Avevate un'impostazione da professionista. Léon alloggiava presso lo speziale, infatti, in una cameretta del secondo piano che dava sulla piazza. Arrossì a quel complimento del suo padrone di casa, che intanto si era voltato verso il medico e gli elencava uno dopo l'altro i principali abitanti di Yonville. Raccontava aneddoti, dava informazioni. Non si conosceva di preciso la ricchezza del notaio e c'era il clan dei Tubash che metteva soggezione a tutti. Emma riprese.
E quale musica preferite?
Ah, la musica tedesca, quella che invita a sognare.
Conoscete gli italiani?
Non ancora, ma li vedrò l'anno prossimo, quando mi trasferirò a Parigi per finire i miei studi di giurisprudenza.
Come avevo l'onore di dire a vostro marito, a proposito di quel povero Yanoda che ha preso la fuga, disse il farmacista, grazie alle sue follie voi avrete la possibilità di godere di una delle case più accoglienti di Yonville. Intanto, cosa essenziale per un medico, ha una porta sul vialetto che permette di entrare ed uscire senza essere visti. E se madame ama il giardinaggio potrà...
A mia moglie interessa ben poco,
disse Charles.
Preferisce starsene rintanata in camera a leggere, benché le sia stato raccomandato un po' di moto.
Proprio come me. Che cosa c'è di meglio, infatti, che starsene di sera, davanti al camino, in compagnia di un libro, mentre il vento si ostina contro la finestra e la lampada arde.
Vero?
Disse lei, fissandolo con quei suoi grandi occhi neri spalancati.
Non si pensa a nulla. Le ore passano. Immobili, percorriamo paesi che crediamo di vedere. E la mente, a braccetto con la fantasia, si perde nei particolari. O insegue il filo delle avventure. Si confonde con i personaggi. E ci pare che sia il nostro cuore a palpitare sotto quei panni.
È vero, è vero.
Vi è mai accaduto di trovare in un libro un'idea vaga che avete avuto, qualche immagine oscura che viene da lontano, e talvolta persino la esposizione esatta dei nostri più delicati sentimenti?
L'ho provato.
Per questo io amo soprattutto i poeti. Trovo che i versi abbiano più dolcezza della prosa e commuovano molto di più.
Alla lunga stancano, però, e io invece ora adoro le storie che vanno avanti tutte d'un fiato e che fanno paura. Detesto i personaggi banali e i sentimenti moderati, come sono in natura.
Vero è che opere incapaci di toccare il cuore tradiscono, mi pare, il vero fine dell'arte. È così dolce, nel disincanto della vita, potersi idealmente riferire a caratteri nobili, a puri affetti, a visioni di felicità. Per me, che me ne vivo qui, lontano dal mondo, è l'unica distrazione. Ma Yonville offre così scarse risorse.
Come tosto, probabilmente. Per questo ero sempre abbonata a una biblioteca circolante.
Se madame vuole farmi l'onore di valersene, disse il farmacista che aveva udito quelle ultime parole, posso io stesso mettergli a disposizione una biblioteca che conta i migliori autori. Voltaire, Rousseau, Delille, Walter Scott, L'Écho des Feuilletons e via discorrendo. E inoltre ricevo ogni giorno svariati periodici, fra cui il Fanal de Rouen, avendo il privilegio di esserne corrispondente per le circoscrizioni di Buchy, Forges, Neuchâtel, Yonville e dintorni. Da 2 ore e mezza erano a tavola, poiché la serva Artemise, pigramente strascicando sul mattonato le sue ciabatte di cimosa, portava i piatti a uno, dimenticava tutto, non capiva niente, lasciava continuamente semiaperta la porta del biliardo che urtava contro il muro con l'estremità del paletto. Senza farci caso, mentre parlava, Léon aveva appoggiato il piede sulla traversa della seggiola su cui era seduta Madame Bovary. Lei aveva una cravattina di seta azzurra che sosteneva un colletto di batista a cannoncini simile a una gorgiera e, secondo i movimenti del capo, la parte inferiore del suo viso vi affondava dentro o ne riemergeva con dolcezza. Così, mentre Charles e il farmacista discorrevano, loro due vicini s'addentrarono in una di quelle vaghe conversazioni in cui frasi casuali riportano sempre al centro fisso di una simpatia reciproca. Spettacoli di Parigi, titoli di romanzi, nuove quadriglie e il mondo che non conoscevano. Tost, dove lei aveva vissuto, e Yonville, dove si trovavano. Passarono tutto in rassegna, parlarono di tutto, fino alla fine della cena. Servito che fu il caffè, Félicité andò a preparare la camera nella nuova casa e i commensali si alzarono da tavola. La Lefrançois dormiva accanto alle braci, mentre lo stalliere con una lanterna in mano aspettava i signori Bovary per condurli a casa loro. La sua chioma rossa era disseminata di frammenti di paglia e zoppicava dalla gamba sinistra. Quando con l'altra mano ebbe preso l'ombrello del parroco, il gruppetto si mise in marcia. Il paese era addormentato. I pilastri del mercato allungavano lontano la loro ombra. La terra era tutta grigia come in una notte d'estate. Siccome però la casa del medico si trovava a 50 passi dall'albergo, si dovettero quasi subito augurare la buonanotte e la compagnia si sciolse. Fin dall'ingresso, Emma si sentì cadere addosso come un lenzuolo umido, il freddo dell'intonaco. I muri erano nuovi, i gradini di legno scricchiolarono. Nella camera, al primo piano, un lucore lattiginoso filtrava dalle finestre senza tende. Si intravedevano cime d'alberi e più lontano la prateria semiannegata nella nebbia che lungo il corso del fiume sprigionava vapori visibili nel chiaro di luna. Accatastate alla rinfusa al centro della sala c'erano cassetti di comò, bottiglie, barre da tende, bastoni dorati e materassi, su sedie e bacinelle sul pavimento, dato che i due uomini incaricati del trasloco avevano piantato tutto là con negligenza. Era la quarta volta che si coricava in un luogo sconosciuto. La prima era stata il giorno del suo ingresso al convento, la seconda quella dell'arrivo a Tost, la terza alla Vaubyessard, la quarta era questa, e ognuna sembrava aver inaugurato una fase nuova nella sua vita. Non credeva che le cose in ambienti diversi potessero configurarsi allo stesso modo, e poiché la porzione di tempo che aveva vissuto si era mostrata deludente, ciò che le restava a disposizione sarebbe stato probabilmente migliore. La mattina dopo, al momento di alzarsi, vide sulla piazza il praticante. Lei era in vestaglia. Lui alzò il capo e la salutò. Lei fece un cenno rapido e richiuse la finestra. Léon attese per l'intera giornata che arrivassero le 6. Ma entrando nella locanda trovò solo Binet seduto a tavola. La cena della sera precedente era stata per lui un evento eccezionale. Mai fino a quel giorno aveva conversato per 2 ore di seguito con una vera signora. Ma come mai era riuscito a esporle, e con un simile linguaggio, una quantità di cose che prima non avrebbe saputo dire così bene? Di solito era timido e manteneva un riservo fatto di pudore e di dissimulazione. Lo giudicavano a Yonville un ragazzo come si deve. Ascoltava i ragionamenti delle persone mature e non sembrava affatto una testa calda in politica, cosa notevole per un giovanotto. Poi aveva talento, dipingeva all'acquarello, sapeva leggere la musica in chiave di sol e dopo cena si occupava spesso e volentieri di letteratura quando non giocava a carte. Homais lo stimava per la sua cultura. Sua moglie l'aveva caro perché era servizievole e non di rado accompagnava ai giardinetti i piccoli Homais. Marmocchi regolarmente impiastricciati, maleducati da far paura e piuttosto linfatici come la madre. Per badare a loro, oltre alla domestica, c'era Justin, l'apprendista in farmacia, lontano cugino di Homais, accolto in casa per carità ma altresì con funzioni di servitore. Lo speziale si rivelò il miglior vicino del mondo. Informò Madame Bovary sui fornitori, convocò espressamente il proprio fornitore di sidro, fece personalmente un assaggio e sorvegliò in cantina che la botte fosse sistemata a regola d'arte. Suggerì come fare per procurarsi una provvista di burro a buon mercato e la fece accordare con l'Estibudois, il sacrestano, che oltre ai suoi incarichi liturgici e mortuari si occupava dei principali giardini di Yonville, a ore o per tutto l'anno a scelta del cliente. Il bisogno di occuparsi del suo prossimo non era per il farmacista il solo movente di tanta ossequiosa cordialità, c'era sotto un piano ben preciso. Aveva violato la legge del 19 ventoso dell'anno 11, articolo 1, che proibisce l'esercizio della medicina a ogni persona sprovvista di regolare diploma, così che in seguito a oscure denunce, Homais era stato convocato a Rouen dal procuratore del re nel suo gabinetto particolare. A poco il ricordo di quella ammonizione si era affievolito, lui continuava, come prima, a dare bonarie consultazioni nel suo retrobottega, ma il sindaco lo disapprovava, certi colleghi erano invidiosi, doveva stare in guardia, farsi amico Bovary con qualche cortesia, voleva dire conquistarsene la gratitudine e chiudergli la bocca in seguito se si fosse accorto di qualcosa. Per questo ogni mattina Homais gli portava il giornale e sovente nel pomeriggio lasciava un po' la farmacia e andava a far due chiacchiere con l'ufficiale sanitario. Charles era triste. I clienti non si facevano vedere. Se ne stava seduto per ore e ore senza parlare. Andava a sonnecchiare nello studio o guardava sua moglie cucire. Per distrarsi si mise a fare i lavori pesanti in casa e tentò perfino di dipingere il solaio con un po' di tinta lasciata dagli imbianchini. Ma era preoccupato per questioni di soldi. Ne aveva spesi tanti per le ristrutturazioni a Tostes, per i vestiti di Madame, per il trasloco, che in due anni l'intera dote, più di 3.000 scudi, si era volatilizzata. E poi quante cose danneggiate o perdute nel trasporto da Tostes a Yonville, senza contare il parroco di gesso che, cadendo dal carretto per un sobbalzo troppo forte, era andato in 1.000 pezzi sul selciato di Quincampoix. Giunse a distrarlo una preoccupazione migliore, ossia la gravidanza di sua moglie. Quanto più il termine si avvicinava, tanto più le voleva bene. Era un ulteriore vincolo carnale che si andava creando, la sensazione costante di un'unione più complessa. Quando ne scorgeva di lontano l'andatura pigra e le movenze rilasciate della vita sui fianchi senza busto, quando, avendola di fronte, poteva tranquillamente contemplarla seduta in poltrona in pose stanche, allora la sua felicità era al colmo. Si alzava, la baciava, le passava le mani sul volto, la chiamava mammina, voleva farla ballare e fra il riso e le lacrime tirava fuori tutte le parole scherzose e carezzevoli che gli venivano in mente. L'idea d'aver generato lo riempiva di gioia. Non gli mancava niente ormai. Conosceva l'intera gamma dell'esistenza umana e ad essa si disponeva con serenità, come dinanzi a una tavola imbandita. Sulle prime Emma provò un grande stupore, poi fu impaziente di sgravarsi per sapere che cosa significasse essere madre. Non potendo però fare le spese che voleva e avere una culla, barchetta, con tendine di seta rosa e cuffiette ricamate, rinunziò a occuparsi del corridino, in una crisi d'amarezza, e lo ordinò in blocco a una lavorante del paese, senza scegliere né discutere alcunché. Non si trastullò con quei preparativi che destano la tenerezza materna, e il suo affetto ne fu forse sminuito fin dall'inizio. Ma poiché Charles a ogni pasto parlava del marmocchio, presto prese a pensarci in modo più continuo. Desiderava un maschio. Sarebbe stato forte e bruno. Si sarebbe chiamato George. E quest'idea di avere un maschio per figlio prefigurava la rivalsa su tutte le frustrazioni del passato. Un uomo almeno è libero. Può esplorare le passioni e i paesi, superare gli ostacoli, assaporare le gioie più remote. Ma una donna è sempre incatenata, inerte, insieme flessibile, ha contro di sé le debolezze della carne e i rigori della legge. La sua volontà, come il velo del suo cappello trattenuto da un nastro, palpita ad ogni vento e c'è sempre qualche desiderio a darle slancio, qualche convenzione a trattenerla. Partì una domenica, verso le 6, al sorgere del sole.
«È una bambina»,
disse Charles. Lei girò la testa e svenne. Quasi subito la signora Homais accorse ad abbracciarla e altrettanto fece mamma Le François del Lion d'Or. Il farmacista, da uomo discreto, si limitò per il momento a rivolgerle qualche frase di complimento dallo spiraglio della porta. Volle vedere la piccola e la trovò di ottima costituzione. Durante la convalescenza Emma si diede alla ricerca d'un nome per sua figlia. Prima passò in rassegna tutti quelli che avevano desinenze italiane, come Clara, Luisa, Amanda, Atala. Non le sarebbe dispiaciuto Galswinde, ma tutto sommato preferiva Isotta o Leocadia. Charles desiderava che la piccola prendesse il nome della nonna paterna. Emma era contraria. Si consultò il calendario da cima a fondo. Si ricorse al parere d'estranei. Il signor Leon, con cui ne parlavo l'altro giorno, diceva il farmacista, è sorpreso che non scegliate Madeleine, quanto mai di moda in questo momento. Ma la signora Bovary madre espresse il suo energico dissenso su quel nome di peccatrice. Quanto a Homais, aveva un debole per tutti i nomi collegati a un grand'uomo, a un fatto celebre o a un'idea magnanima, e con questo sistema aveva battezzato i suoi 4 figli. Così Napoleon rappresentava la gloria e Franklin la libertà. Irma poteva magari essere una concessione al romanticismo, ma Attali costituiva un omaggio al più immortale capolavoro delle scene francesi. Bisogna infatti riconoscere che le sue convinzioni filosofiche non intralciavano le sue ammirazioni artistiche. In lui il pensatore non soffocava affatto la creatura sensibile. Sapeva fare le dovute differenze, distinguere fra immaginazione e fanatismo. Infine Emma si ricordò che alla Vaubyessard aveva sentito la marchesa chiamare Berthe, una giovane donna. Da quel momento il nome fu deciso e siccome papà Rouault non poteva venire, fu pregato Homais di fare da padrino. Lui portò in regalo esclusivamente prodotti della casa, ossia 6 scatole di giuggiole, un intero broccale di cacao, 3 vasetti di pasta d'Altea e, quasi non bastasse, 6 bastoncini di zucchero candito che aveva ritrovato in un armadio. La sera della cerimonia ci fu un pranzo solenne. Vi partecipava il parroco. L'euforia si diffuse. Al momento dei liquori, Homais intonò il Dieu de Bonjean. Léon cantò una barcarola e la signora Bovary madre, che era la madrina, una romanza dei tempi dell'impero. Poi Bovary padre volle che si portasse giù la piccola e prese a battezzarla con un bicchiere di champagne che le faceva sgocciolare sul capo. Questa irrisione al primo dei sacramenti fece indignare il reverendo Bournisien. Papà Bovary rispose con una citazione della Guerre de Dieu. Il parroco si alzò per andarsene, le signore supplicavano. Homais intervenne e si riuscì a rimettere seduto l'ecclesiastico, che tranquillamente riprese dal piattino la tazza di caffè lasciata a metà. Un giorno Emma sentì improvvisamente l'urgenza di vedere la sua bambina, che era stata messa a balia dalla moglie del falegname. E senza guardare sull'almanacco se le 6 settimane della Vergine durassero ancora, s'avviò verso la casa della Rolet, che si trovava all'estremità del paese, ai piedi della collina, fra la strada maestra e la distesa dei prati. Era mezzogiorno. Le case avevano le persiane accostate e i tetti d'ardesia, lucenti sotto la luce cruda del cielo azzurro, sembravano sprigionare scintille dalla cima dei comignoli. C'era un vento soffocante. Camminando, Emma si sentiva debole. I ciottoli del sentiero le facevano male. Non sapeva se ritornarsene a casa o entrare a sedersi da qualche parte. In quel momento, da una porta vicina sbucò Léon, con un fascio di carte sotto il braccio. Venne a salutarla e si fermò all'ombra del tendone grigio che sporgeva dalla bottega di Leroux. Madame Bovary disse che andava a vedere la sua bambina, ma che cominciava a sentirsi stanca.
«Se...»
riprese Léon e non osò proseguire.
«Avete qualche commissione da fare?»
lei domandò. E data la risposta del praticante, lo pregò d'accompagnarla. La sera medesima la cosa si riseppe a Yonville e la signora Tuvache, moglie del sindaco, dichiarò al cospetto della serva che Madame Bovary si comprometteva.
Madame Bovary di Gustave Flaubert, letto da Rosario Tronolone. Personaggi e interpreti: Emma Raffaella Castelli, Charles Gaetano Lizio, Léon Aldo Russo. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronolone. Il romanzo Madame Bovary di Gustave Flaubert è edito in Italia da Mondadori.